Professor Borzacchini, in quest'anno centenario Leonardo è stato un po' rivisto in tutti i modi, perlomeno si è cercato di rivederlo in tutti i modi, riproposto in tante maniere, un po' riesaminato. Lei comunque prende in mano la questione da un altro punto di vista, da un punto di vista specifico. Partire proprio dal tempo di Leonardo, il tempo scientifico, possiamo dire così. Senta, può ricordarci il contesto, scientifico della scienza in cui Leonardo vive o comunque nasce intanto?
Beh, diciamo che il contesto è quello del Rinascimento, e il Rinascimento è la cerniera tra il Medioevo e l'età moderna. Per la scienza, il Rinascimento è un periodo grigio, almeno per le scienze dure, fisica, matematica, eccetera. Se prende un libro di storia, della fisica, della matematica, il Rinascimento è un spitoletto, è abbastanza grigio. E Leonardo sta al centro del Rinascimento. Il suo contesto scientifico è povero, perché all'epoca le forze culturali principali erano gli scolastici, l'università medievale, che non si interessava granché di scienza, e gli umanisti, che di scienza si interessavano ancora di meno. Quindi siamo in un periodo in cui la scienza pressoché vive di pausa. Addirittura Duhem dice che il Rinascimento fu nella storia della scienza un passo indietro. Quindi il contesto storico del Rinascimento è proprio la cerniera, la nascita della scienza moderna in un periodo che va così, interregno tra due grandi periodi di sviluppo della cultura scientifica, quello aristotelico, 2000 anni di dominio, e quello della rivoluzione scientifica, la scienza moderna.
Per cui Leonardo parte dal nulla in sostanza, dal nulla o comunque dal molto poco.
Sì, da una specie di vuoto, da una lacuna nella storia, del passaggio grigio, una palude tra l'antica gloriosa età aristotelica a quella che si prospetta come futuro radioso della rivoluzione scientifica.
Ecco, di conseguenza i suoi meriti sono ancora di più, ovviamente, rispetto a questa visione. La sua capacità intuitiva, la sua curiosità, comunque, effettivamente, ci ristupiscono maggiormente.
Soprattutto dobbiamo tenere presente che Leonardo è solo, solitario, cioè la scienza è sempre stato un fatto collettivo, comunitario, dai tempi di Pitagora che aveva un'intera scuola, l'Accademia, i licei, la biblioteca e il Museo di Alessandria d'Egitto, fino ai monasteri, alle università medievali, poi nell'era moderna, le accademie, le nuove università, eccetera. Invece Leonardo non ha niente. Non ha nessuna istituzione scientifica attorno, non ha nessuna comunità scientifica attorno, non ha neanche un linguaggio scientifico, perché lui non parlava il latino e all'epoca l'unica lingua della scienza era il latino, parlava un dialetto toscano che non era neanche allora il futuro italiano, era un dialetto locale.
Senta, lei ha detto che la scienza in genere è costituita da persone che studiano le cose o comunque si applicano, ma per Leonardo, visto il carattere che poteva avere, è un bene o un male questa solitudine?
Ma penso che fosse una tappa obbligata, voglio dire, perché era un periodo di passaggio, un periodo in cui le antiche istituzioni scientifiche, gli antichi linguaggi scientifici si stavano disfacendo e non erano ancora nate le nuove istituzioni e i nuovi linguaggi. In questo vuoto Leonardo, se non era quello che è stato, non poteva essere nulla. Infatti non ci stanno personaggi simili a Leonardo, intorno a Leonardo, è un unicum.
Lui, appunto, a proposito di personaggi, qualche nome che possiamo fare che così in quel tempo dava un po', si applicava un po' a questo tipo di ricerca, anche se, come dice lei, pochissimo.
Diciamo che nelle scienze dure, fisica e matematica, dal 1400 al 1550, un secolo e mezzo, i nomi più importanti che possiamo fare sono quelli di Paolo del Pozzo Toscanelli, Luca Pacioli, Johannes Müller, detto il Regiomontanus. Ma chi li conosce?
Sì, a parte Luca Pacioli, forse in questo periodo, ma
Sì, Luca Pacioli, che ha inventato la partita doppia, sostanzialmente, o la ragioneria, ma non siamo a livelli della nuova scienza che stava nascendo all'epoca.
certamente. Ecco, là, gli studi leonardeschi come sono visti allora in quel momento? Dalla società, dalle persone che lo circondano?
Leonardo appare a tutti un personaggio eccezionale, subito, sin dall'inizio. Si vede la storia del Vasari, all'epoca era una persona eccezionale, soprattutto come artista veniva stimato, ma anche come ingegnere, come architetto, aveva una grande reputazione. Come scienziato, io direi che tanto lui non pubblicava nulla, si sa che Leonardo non ha pubblicato niente. Qualcuno guardava i suoi fogli, i suoi famosi codici, cioè circa 30.000 pagine ha scritto, anche se sono arrivate a noi solo 8.000, però io ho l'impressione che quando qualcuno dell'epoca guardasse un foglio di Leonardo semplicemente non capiva granché, perché usava un linguaggio, aveva un uso della geometria, ad esempio, che era del tutto inedito rispetto alla storia.
Ecco, fra le tante cose a cui Leonardo si è applicato, una in particolare che è stato il motore, come dice lei, o comunque la prospettiva fondamentale per le scienze moderne.
L'opera di Leonardo è la scienza del moto in quanto moto, come quella metafisica di Aristotele era la scienza dell'essere in quanto essere, quella di Leonardo è la scienza del divenire in quanto divenire. Lui fa il moto in tutto, persino la sua pittura è tutta centrata sul problema del moto, del corpo e dell'anima. La sua anatomia è basata sul problema del moto, soprattutto, e non della staticità dei muscoli. Tutto in Leonardo ruota intorno al problema del moto, del divenire.
Ecco, questo suo essere non eccessivamente capito, comunque non l'ha certo fermato, evidentemente aveva, come dice lei, una tale capacità intuitiva che sarebbe stato difficile, però lo stesso poteva essere anche una delusione.
Infatti è un personaggio un po' cupo, Leonardo. Lui è solitario, lui dice: se sarai solo sarai tutto tuo. La sua condanna, la solitudine. È solitudine nella scienza, perché lui non ha collaboratori realmente, non ha neanche più rapporti scientifici con altri. E anche nella vita, lui è senza famiglia, senza casa, è un vagabondo, va da una corte all'altra. Quindi diciamo la solitudine, il carattere un po' cupo. Se vede i suoi disegni, spesso, quasi sempre, segni di diluvi, di guerre, di massacri, e le sue figure sono praticamente tutte o di una estrema, affascinante bellezza o mostruose.
Ecco, chi incomincia allora all'epoca di Leonardo, o comunque dopo che lui aveva già portato avanti un po' questi studi, chi comincia a ereditare queste sue capacità?
Beh, diciamo immediatamente nessuno, perché appunto le sue cose erano pressoché incomprensibili all'epoca. Un po' più in giù possiamo trovare personalità come Tartaglia, un matematico algebrista della metà del Cinquecento, ma diciamo che le sue carte rimarranno pressoché sconosciute fino alla fine del Settecento. Solo quasi 2 secoli dopo la sua morte comincerà qualcuno a capire qualcosa delle sue carte, cominceranno a uscire i primi saggi. Ma per quasi 2 secoli, di Leonardo, almeno dei suoi studi scientifici, non si lascia nessuna traccia.
Certamente, effettivamente stupisce un po' la questione, visto che, come dicevo all'inizio, questo periodo ci apre un po' diverse pagine rispetto alla vita di Leonardo. E anche questo suo volume in cui si parla della solitudine di Leonardo, che forse abbiamo interpretato soltanto sul titolo, proprio dell'essere solo, non è soltanto quello, è proprio una situazione molto grande, molto estesa a quello che è stata la vita di Leonardo. Comunque una vita che ha lasciato un grande segno e ancora una grande eredità, perché ancora credo che si debba studiare e interpretare quello che lui ha messo in campo.
Penso proprio di sì.
Professor Borzacchini, noi la ringraziamo tantissimo di questo suo volume che certamente anche a noi apre molte prospettive o comunque molte strade nuove sulla figura di Leonardo. Grazie molto, grazie soprattutto per il suo lavoro.
Grazie a voi per l'intervista. Buon lavoro anche a voi.